Massimo.
Fabio.
Come stai?
Che si dice? Che si dice da quella parte?
Si dice che è arrivato il momento di far partire la sigla.
Subito.
Vieni, stai con noi dal vivo.
È quasi.
Simoelis, Fabio e Nico.
Me gustas tu.
Alla foce di Lugano.
Non proprio.
Me gustas tu.
Abbiamo tutto il necessario.
Oggi va così. Me gustas tu. Sì, me gustas tutto. Me gustas tu.
Sì, non siamo là, ma siamo qua.
Però l'umore è sempre quello, nonostante la pioggia, nonostante il fatto che non possiamo essere fisicamente al Ciringhito, quindi alla foce di Lugano, beh, comunque l'animo lo portiamo.
Siamo sempre qua con la stessa energia, giusto? Dai, certo.
Ma siamo credibili.
Ma guarda, secondo me devono farcelo sapere gli ascoltatori.
Tu non sei un po' meteopatica, no?
Che totalmente.
Sì, quindi se oggi è un po' brutto tempo...
L'umore leggermente cala. L'umore, sì.
Soprattutto in situazioni come quella di oggi dove... Ah sì, dai, fino alle 3 eravamo qua tranquilli, dai, dopo andiamo giù, allora siamo a posto, stiamo preparando questo, stiamo preparando quello. E poi ci arriva un messaggino che ci dice...
Ragazzi, pioverà un po' troppo e quindi è meglio che si sta in studio. Però ci siamo.
E vabbè, quindi... Samba sì.
Samba sì. E comunque
il mood deve essere solo questo, quel
Samba sì.
Però è comunque il Ciringhito. Simo
e Fabio.
Grazie. Con voi fino alle 19 e tanti ospiti.
Oggi sì. Bellissimo, pazzesco.
Fenice con Hollywood Hills, brano che ci riporta alla memoria il fatto che, Fenice è stata ospite proprio.
Sì, al Ciringhito, quando ancora eravamo al Ciringhito. Io e Dennis, tra l'altro.
Già ormai finita sembra... questa
no,
cosa.
No, in realtà, dai, se tutto va bene, domani ci siamo ancora
sì,
fino a venerdì.
Sì, sì, se tempo permettendo, però no,
sì,
dai.
Meno
fino a venerdì, mancano poi 2 giorni, cioè non è che sono tantissimi.
No, infatti, vedremo come evolve. Abbiamo avuto tantissimi ospiti, tra i quali appunto Fenice, che ha cantato un pezzo live.
Esatto.
Era proprio questo, no? Era Hollywood Hills.
Bravissima.
Mi sembra
fatto
di ricordare.
Per la prima volta in esclusiva davanti a tutto il Ciringhito e anche in diretta radiofonica ha fatto questo pezzo solo chitarra e voce ed è uscito anche molto bene.
Yes, salutiamola.
Quindi, tra l'altro, se siete curiosi potete trovare online i podcast delle varie puntate con tutti gli ospiti che ci sono stati, quindi andate a cercarli.
Per
sicuramente
recuperarle.
Esatto, li ritroverete. Nel frattempo lo chef Cava, che di solito è al sabato qua con Luca Rudboy a fare il programma, ci ha mandato una foto dicendo stavamo venendo giù alla foce ma abbiamo sentito che non c'eravate. Chi è che c'è in foto?
Abbiamo Elodie e Andrea Iannone, mi sembra di vedere, li riconosco bene.
È tutto vero.
E proprio oggi noi non ci siamo.
Ma perché Iannone ha quello sguardo un po'... Lui non era tanto felice.
Lo so, in posa, e forse non tanto di venire al Ciringhito, non lo so.
Elodie era felice, lui era
splendente.
Triste, ma infatti c'è un po' questo dualismo, no? C'è chi quando gli si cambiano i piani è particolarmente felice, dice vabbè, ma sai che cosa, stasera non esco, mi godo anche la serata, ero pure un po' stanchino, me ne sto a casa. E invece c'è chi dice no,
che
ma proprio
peccato.
stasera tu da che parte
diciamo
stai?
Diciamo che dipende dalla situazione sempre. Se aspetto di vedere un amico da una vita, un'amica, e poi all'ultimo mi dice no, a meno che non ci sia motivo, ci mancherebbe, grave. Altrimenti devo dire che può anche andare bene a volte, poi c'è un sollievo. E allora sempre qui su Rete 3, non al Ciringhito questa sera a causa tempo, ma siamo presenti io e Fabio.
Sì, Simo, esattamente. Il mood è sempre quello, nonostante la pioggia, nonostante tutto. Vedi, abbiamo parlato del caldo per così tanto tempo che alla fine siamo stati puniti.
E adesso di cosa parliamo? Della pioggia che cade?
No, assolutamente no. Però effettivamente oggi noi ci siamo dovuti un po' riorganizzare, no? Perché
sì,
ovviamente
certo,
quando lavori in un luogo piuttosto che in un altro devi organizzarti diversamente, soprattutto se sei in studio oppure no.
Sì, a livello logistico, materiale, cosa facciamo? Partiamo, non partiamo?
Esatto.
Invece siamo qua.
Questa cosa capita però anche nelle serate comuni e non solo, soprattutto in vacanza. In vacanza è complicatissimo se ti capita una cosa del
il
genere.
Il cambio piano, ma dici prima di partire tipo volo annullato?
Ma anche durante, che magari avevi organizzato che quel giorno dovevi andare da quella parte a visitare quella cosa e poi magari il posto dove dovevi andare o è chiuso, è inagibile o non riesci.
La spiaggia è chiusa.
Esatto, o è troppo piena e quindi devi riorganizzarti, devi trovare e mo che faccio?
E che facciamo? Come la gestiamo? No, lì bisogna reagire con, cioè prenderla un po' con filosofia,
esatto.
Secondo me, se no. E poi dipende quanto la persona tiene a quel piano, sai?
Certo.
Se è una cosa così sentita o si può riprogrammare in qualche modo. Però tu sei una persona che quando succede una cosa inaspettata è un po' quasi sollevata del cambio piano oppure...
È un'ottima domanda.
È già successa una cosa simile, non so, un amico
certo.
Che ti dice all'ultimo non vengo.
Vabbè, sì, mi è già capitato e dipende dalla situazione. Se sono già in compagnia, sono tranquillo. Cioè, va bene, forse...
Se non sei solo, dici così, vabbè.
Sì. A volte, anche quando sono solo, però se magari appunto sono un po' stanco, alla fine stasera non avevo neanche tanta voglia di uscire, sono quasi felice.
Ma quello sai che invece io sono d'accordo, quando sei solo e dici vabbè stasera, mi metto una serie TV di quelle un po' così, leggere così, cucino una cosa basica
al volo
e mi rilasso e quel piano sarà riprogrammato, a
Bellissimo.
Volte va presa così. E voi cosa ne pensate? Vi è già
così,
successo?
Lo lanciamo così,
vogliamo sapere
nell'ether.
Cosa ne pensate?
Certo, allora se volete farcelo sapere,
079 873 8073
è il numero al quale potete scriverci su WhatsApp, 079 873 8073.
Let me go.
Vai.
No, ma io non so fischiare, non vale.
Come no?
Mi fai fischiare su questo? Sono così. Poi te l'ho appena detto che
Dai.
Non so fischiare. Tu subito mi metti in difficoltà.
Vai.
È tristissimo.
Veramente.
Già ieri presa di mira per le mie, diciamo, doti da disegnatrice artista.
Ma le abbiamo apprezzate, le hanno apprezzate in tanti anche sui social, ti hanno fatto i complimenti, quindi...
Sì, ero molto sorpresa da questa cosa.
Allora, ci avete mandato un po' di messaggi allo 079 873 8073. Il quesito è molto semplice: quando vi cambiano i piani, magari in vacanza, magari anche quando siete a casa, insomma in un weekend normalissimo, vi cambiano i piani, qualcuno vi pacca, non riuscite a vedere qualcun altro, insomma rimanete a caso, come la prendete? Bene? Male? Insomma, qualcuno ci ha scritto.
Via di mezzo, abbiamo Andreas che ci scrive: di solito, essendo sempre stato in giro con la famiglia e 4 figli, avevamo sempre dei piani B a disposizione.
Giusto.
In caso, insomma, ci fosse bisogno. E più o meno ce la siamo sempre cavata abbastanza bene. Devi sempre aprire la carta lì da giocarsi.
Esatto, mettere le mani avanti sempre, altrimenti poi dopo ti fai prendere alla sprovvista, no?
Giusto. Poi Alice, la nostra super collega, ci scrive anche: adoro quando mi cancellano i piani. E ce lo scrive in lettere maiuscole.
Addirittura.
C'è della convinzione.
Lei tanto fan di farsi i fatti propri, insomma.
E vabbè, insomma, ognuno reagisce un po'. Dipende dalle situazioni, abbiamo detto. Però tendenzialmente se è inverno ti dico, Fabio, quasi quasi mi va anche bene.
Più l'inverno che l'estate.
Copertina e via. L'estate già, visto che sono, diciamo, un amante di questa stagione, faccio più fatica quando vengono cancellati.
Meglio uscire.
Ma sì, usciamo.
Piuttosto esci anche da sola?
Da sola? Vabbè, dai, magari potresti incontrare qualcuno che conosci, però è più difficile prendere l'iniziativa di uscire. Sì, totalmente.
Sono d'accordo. Dai, nonostante il tempo, siete in tantissimi ad ascoltarci e anche a dirci la vostra. Io voglio dare lo spazio completo a tutte le vostre parole. Sentiamo.
Dai, non essere triste.
Per te.
Anche io non so fischiare.
Oh, vedi.
Però ho 10 anni. Forse c'è ancora qualche probabilità. Forse.
Carina.
E tu però.
Dolcissima.
Anche tu non è che sei simpatico. Sì, forse.
Forse. No. Allora ti dico, sicuramente è una cosa che si può apprendere. Ecco, io forse non mi sono mai impegnata abbastanza.
Non lo so. Non è il tuo, mi sa.
No, cantiamo, preferisco cantare.
Vuoi riprovare a fischiare qualcosa?
Dai. Questo è il massimo che riesco a fare. Non giudicatemi. Ok, entro la fine dell'anno mi impegnerò per
lo facciamo come giochino. Allora, tra pochissimo, sì, a noi cambiano i piani, ma non veramente, ci avremo degli ospiti,
Sì, stanno arrivando, anzi sono già qua, li vediamo.
Voi non li vedete?
No.
Ma tra poco li sentirete.
Sì,
e li vedrete anche.
E come?
E li vedrete anche sui nostri social, perché c'è qui il nostro caro Alex Lanfranconi che ci supporta sempre e comunque.
sempre su Rete 3, Fabio e Simo. Ciringhito quasi, non proprio da Lugano Marittima, ma sempre ambiente Ciringhito,
ma
lo possiamo
certo,
dire.
Ma certo, ma certo.
E sono arrivati con noi i nostri ospiti di oggi, Make Plane, benvenuti.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, ciao, ciao ragazzi, benvenuti, come va? Bello, ce lo siamo già detti prima, però ripetiamolo, come va per tutti?
Tutto bene, grazie.
Siamo tutto bene?
In un buon periodo. Sì.
Un buon periodo, anche da Luke?
Tutto benone, grazie.
Tutto bien. Fabio, com'è?
Bene, grazie, faccio parte dei Make Plane anch'io adesso.
No, vabbè, stavo intavolando una discussione.
No,
insomma,
mi sentivo onorato, grazie.
Ragazzi,
grazie.
Raccontateci come è andata la vostra estate finora, perché non è finita l'estate, dai.
Dicevo che è stato un buon periodo perché stiamo scrivendo canzoni nuove e con la nostra appunto ultima collaborazione con questo nuovo management siamo andati a Londra. Abbiamo conosciuto degli scrittori, dei produttori, abbiamo avuto delle bellissime esperienze, quindi stiamo scrivendo dei pezzi nuovi con gente che ne ha scritti tanti tanti e si sente la differenza, appunto, gente che sa, è abituata a scrivere ogni giorno per tutti.
Sì, ed è bello avere a che fare, c'è ispirazione, c'è scambio, come la vivete?
Ci sono state delle bellissime storie, sì, poi
delle
condivisioni di storie di questa gente che chiaramente ha vissuto parecchio. Però sì, era una interrogazione che ci siamo, cioè, abbiamo sempre scritto da soli alla fine, no? Quindi condividere, scrivere di qualcosa che non per forza è successo realmente lì, è comunque una cosa nuova. Però ha funzionato, si è creata una buona alchimia comunque tra
voi. E invece la città di Londra vi ha dato qualche ispirazione? O no, proprio zero?
Ma c'è da dire che non è che abbiamo avuto molto il tempo di...
Non siete usciti tanto.
No,
viaggi da Abby.
Però quel poco che abbiamo vissuto è stato molto...
entusiasmante.
Sì, 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 assolutamente.
Avete visto poco, poco, poco.
Però una cosa parco l'abbiamo vista, dai.
Sì?
Siamo entrati in una bettola.
E...
come giusto che sia.
E c'era
un
proprio...
pub,
era brewery qualcosa, Lions Brewery qualcosa.
Una birreria proprio classica.
E c'era un concerto di almeno 20 signore e signore che suonavano l'ukulele. Cioè una cosa che non ho mai visto
una
parte, e facevano una sorta di karaoke con la band che suonava dal vivo.
Ma bellissimo.
Ukulele bellissimo.
E alla fine è diventato open mic dalle 11 di sera in avanti.
Quindi voi vi siete prodigati con l'ukulele anche voi?
C'è chiesto, no? Ma era troppo potente la roba, cioè, ma poi era gente tra i 55 e i 75.
Dici, voi siete troppo giovani, giustamente.
Abbiamo lasciato perdere.
Peccato. Ci stava una... No, no, non ci stava, scherzo.
Però devo dire da artisti posso capire che quando poi ti ritrovi anche in una città nuova eccetera, ma finisci in studio, rimani sempre in studio, no? Cioè voi siete stati in studio a Londra?
Sì, in viaggio e in studio.
Esatto. Spettacolo. Avete visto delle cose particolari, degli studi che non vi aspettavate, insomma, che non siete abituati a vedere o...
Beh sì, perché alla fine questi personaggi qua, cioè è veramente un grande onore poterlo dire, però hanno scritto con Paolo Nutini, per esempio, quindi siamo entrati nei posti dove hanno scritto le canzoni di questi personaggi.
Spettacolo.
Si respira tutta quella roba lì, cioè vedi proprio, capisci.
C'erano un po' di dischi d'oro appesi.
Qualcosina, insomma. Ma si può dire solo la zona di Londra?
Beh, questa era Londra
East,
piuttosto...
West, North,
no, questa
South.
È piuttosto centrale, cioè Londra...
No, centrale, ok, sì. Perché stavo pensando a una zona, vabbè, niente.
Però ci sono altre zone belle.
Parecchie. E siamo sempre con i Make Plane, in compagnia dei Make Plane qua su Rete 3 e Fabio con me oggi. Anzi, io con te. Con me, insomma.
Tutti insieme.
Abbiamo appena sentito Brothers e Make Plane. Volete dirci qualcosa su questo brano, raga? Un po' che gira, insomma.
Sì, questo pezzo, vabbè, ha un significato importante. Parla purtroppo di una persona a me molto vicina che non c'è più. E la cosa che trovo bella di questo pezzo è che ha un testo malinconico, ovviamente un fondo molto malinconico, ma la musica è riuscita a rimanere in qualche modo fresca. E questo mi fa piacere, vuol dire che siamo riusciti a rigirare un pochettino.
Certo, ha funzionato molto bene, assolutamente. Sì, un bel pezzo.
E tornando sul racconto di Londra, delle vostre incontri, diciamo, a Londra, avete un aneddoto da raccontare? L'ho detto bene adesso, aneddoto?
Hai detto giusto.
Aneddoto.
Beh, qui non eravamo a Londra, questo aneddoto qua, eravamo a...
Hastings.
Hastings.
Ok,
Hastings.
Quindi...
E,
gabbiani.
C'erano molti gabbiani.
Ok.
No, insomma, abbiamo conosciuto questo personaggio e,
di
nome Blair.
Che già.
Il cognome non lo so, non me lo ricordo più. E comunque abbiamo fatto jam session, insomma ci siamo presentati, poi abbiamo fatto subito jam session.
Seratone.
Abbiamo fatto un po' di festa, come giusto che sia, e dovevamo cominciare alle...
10.
Alle 10.
10 e mezza.
Però è successo qualcosa il mattino seguente che ha compromesso un po' questa partenza, diciamo.
Praticamente lui ci ha fatto dormire. Allora, io ho dormito nel camper.
Ok.
E mi ha detto, però se la mattina devi andare in bagno, puoi andare a casa. L'importante è che chiudi bene la porta. ma non mi ha detto tanto il perché. Allora io sono andato, alla fine ho lasciato la porta, mi sembrava chiusa.
Ok.
Torno nel camper, poi quando torno dentro per iniziare la sessione vedo lui che esce con queste braccia aperte e dice: cosa hai fatto? No, è scappato il cane. No. Tu vai di là, no. Io vado di qua e troviamo il cane. Cioè, e io immaginati di girare in un villaggio che non conosco a cercare un cane che soffriva poi di demenza
senile. Anche.
Le aveva.
Come faccio a chiamare? Come si chiama? Fa, non importa, tanto non lo sentirebbe il nome.
Perché?
No, ma tutto, c'è anche lingua, scusami.
In inglese.
È in inglese, the dog.
Sì, sì, sì.
Ma come lo chiamavate allora?
Niente, alla fine l'abbiamo trovato per fortuna, però la sessione è cominciata tipo 4 ore e mezza dopo, perché c'è stato tutto sto shock in mezzo.
Mamma
ho detto,
mia.
Non scriveremo mai un pezzo con sto tipo. Ho pensato quello, ho fatto un disastro, gli dovrò anche ripagare il cane.
No, però
alla fine
tutto è andato bene. Tra l'altro c'è arrivato un messaggio allo 079-873-8073. Che è per Andrea.
Lo leggiamo?
Vai.
Zinzi, alla fine il tuo allievo preferito torna da te con degli smile, buona fortuna.
Com'è il nome di questo?
Mi stai guardando.
Com'è il nome di questo allievo?
Perplesso.
È Simone, Simon. Non ti dice nulla?
Niente.
E adesso così non mi dice, secondo me è un nome finto che ho utilizzato.
Adesso ci informiamo, chiediamo informazioni a Simone.
Sto allora. Già scrivendo. Allora,
ma avete mai provato a proporla alla vita secondo Jim questa? Sarebbe stata perfetta. Perfetta sarebbe stata. Un bel finale così. No Big Deal, brano dei Make Plane che abbiamo ospiti qui al Ciringhito di Rete 3.
Ciringhito? Sì, Ciringhito sì. Mi guardi.
Almeno nell'animo, dai.
Ce l'abbiamo qua nelle vibrazioni, nelle vibes con i Make Plane oggi. Grazie per essere ancora qua con noi, tra l'altro. E ora andiamo ad ascoltare live un vostro pezzo, giusto?
Voi siete pronti? Volete prima dirci come si chiama? Se è un pezzo nuovo, un pezzo che già esiste?
È un pezzo del nostro ultimo album e si chiama Grappin. Quindi andiamo dritti, no?
Grappin. Quello da mettere nel caffè. Perfetto. Allora al palco ve lo lasciamo. 3, 4.
I'm burning down the house we grew up in. I'm watching it fall. There's nothing I can do. Better times to come. Remember who you are. And let your house become a new safe home. What I've done. When I play, hey, I feel the same. When I'm sad, I cannot say why I started up this game. I'm standing here without my old safe home. The page I burned is not the best I wrote. But I really loved it as long as I could. What I've done is what I am. When I play, I feel the same. When I said I cannot say why I started up this game.
Ma bravissimi!
Applausi, grazie Make Plane.
No, spettacolo. Veramente bella, fatta poi live così,
bellissimo.
Molto intima.
Brividi, poi così tanto. Vicino a voi è strano, esatto, non è successo, esatto. Bellissimo.
Esatto, tra l'altro noi poi abbiamo aperto questa puntata con Brothers insieme a voi. Voi vi sentite un po' come fratelli, passare da appunto lavorare sempre voi due assieme, andare a Londra e condividere questa quest'arte insomma con altre persone, quindi come dicevi tu prima Andrea, scrivere anche di cose che magari non avete vissuto realmente, cioè com'è stato? Vi ha fatto strano o è stato molto naturale?
Ma c'è da dire che appunto come diceva Andrea prima è un processo che non avevamo mai compiuto prima, perché prima noi scrivevamo quando veramente succedeva qualcosa e elaboravamo un po' il nostro pensiero, ci voleva più tempo, davamo un po'. Invece qui si impara proprio a scrivere un po' di getto, tra virgolette anche in fretta, però è un esercizio importantissimo perché ti permette poi di essere più produttivo in certe situazioni.
Poi ti rendi conto che non per forza non si riesce a condividere un pensiero comune in 3 o 4 ore. Okay. Conosci questa persona che se entra in sintonia con la musica si riesce a entrare ancora, cioè sembra una frase fatta, però in realtà è successo e ci chiedevamo anche il come mai così in fretta, no?
Certo.
E si riesce, cioè si può fare, quindi abbiamo cambiato leggermente idea, è stata un'esperienza positiva, no?
Beh, che bello, è una cosa che rifareste, quindi, cioè tornerete
ancora,
magari anche
abbiamo in programma ancora un paio, sì.
Sempre con loro?
Sì, un paio diversi, un paio torniamo dal tipo
del cane. No, dai.
No, vado solo per la storia.
Con il terrore. Infatti, dai, mi hai fatto ricordare appunto del cane che scappa, mettiamo The Run, vi va?
Ci sta, dai.
The Run, dei Make Plane, che tra l'altro sono anche qua in studio davanti a noi. Sono venuti a trovarci oggi a Rete 3.
Allora, io vorrei entrare in un discorso, prima di poi passare alle ultime cose, prima di salutarci, eccetera, eccetera, ma perché quando poi spegniamo i microfoni e ascoltiamo le canzoni, loro ci raccontano un po' di cose particolari.
Accadute in questi
mesi.
Sì,
con gli autori, eccetera, eccetera. Ecco, magari voglio entrare un po' sul discorso proprio autorale. Si è visto negli ultimi anni anche Sanremo, ci sono sempre gli stessi autori che fanno sempre le stesse canzoni. Voi come vivete questa cosa? Cioè, cosa ne pensate? Ci dovrebbero essere molti più autori o quei 10-15 che fanno le hit, giusto, che continuino a ripresentarsi?
Domandone questa.
Profonda questa, è attuale, contemporanea.
E non lo so, ci sono probabilmente diverse correnti di pensiero, no? E si rilaccia un po' al discorso di scrivere la canzone a tavolino perfetta per far cosa.
Esatto.
Cioè, è un po' quella, quindi uno si accontenta di vivere della propria passione senza entrare in meccanismi troppo complicati. È un po' la nostra situazione, primo perché non ci siamo ancora affacciati a questo mondo,
certo,
gigante, no?
Certo.
Secondo perché in sé c'è anche una sorta di consapevolezza nel dire forse è meglio vivere anche la musica in un altro modo, no? Soprattutto nei tempi che stiamo correndo, di velocità estrema, di hit, di numeri su Spotify.
Sì, è molto musica fast food praticamente.
Esatto.
Quindi per rispondere alla domanda non saprei bene cosa è meglio. Noi, nel nostro piccolo, di sicuro fare queste belle esperienze, avere a che fare con gente che ha fatto i numeri è già qualcosa di stratosferico. E se poi da una di queste canzoncine nello studio lungo il fiume nasce qualcosa di buono, dopo ci troveremo confrontati e vedremo.
Certo, certo.
Però è chiaro che sì, bisogna rifletterci, è una buona
domanda. Non è facilissimo, però appunto curioso questo mondo della musica, come poi si evolve anche nel tempo e anche come possiamo cambiare noi come persone, come artisti, voi.
Come fruitori a volte anche della musica.
Esattamente.
Vediamo
esattamente
tantissimi pezzi che escono e a volte perdi quasi anche il conto, no, delle cose che escono. E anche in periodi precisi, spesso l'autunno, no, che escono gli album, eccetera.
Esatto. Adesso...
Sì, ok, esatto. State annuendo.
Quindi anche proprio in merito a questo, cosa sta per succedere?
Sì, diteci qualcosa, dai, degli allora, eventi prossimi a cui parteciperete.
Ma allora, settimana prossima saremo a Disentis.
Sabato 29.
È sabato o venerdì?
È il venerdì 29.
Venerdì.
Ah, vedi, preciso.
È giusto, è giusto.
Venerdì 29, questo evento che si chiama Indoor Sound, credo, sì.
Indoor Sounds.
Sounds e poi invece a settembre, la terza di settembre, saremo in un festival nel nord dell'Olanda dove abbiamo già suonato 2 anni fa ed è stato uno spettacolo.
È vero, vi è piaciuto tantissimo.
Sì, no, in mezzo al bosco, fanno i 10 anni di questo festival dove tra l'altro chi è che ci ha suonato come headliner negli anni?
Non era Iggy Pop.
C'erano le foto di Iggy Pop.
Uno a caso così proprio.
E c'erano le foto, abbiamo detto, ma perché avete così tante foto di Iggy Pop qua nel backstage? E lui fa, perché c'è passato e c'è suonato negli anni.
Wow. Insomma, invece non abbiamo citato anche gli eventi a cui avete partecipato, avete suonato, vi siete esibiti quest'estate. Com'è andata?
È andata bene.
Questo lo diciamo per chi sa viaggiare nel tempo.
Per ripercorrere.
No, è stato bello. Volevamo comunque fare dei concerti in Ticino, ci siamo riusciti, ce ne sono stati alcuni anche a sorpresa all'ultimo momento, come quello di Locarno che abbiamo fatto poco fa. È stato bello vedere che c'è sempre una buona risposta, no, da parte del pubblico ai festival e agli eventi. Quindi devo dire molto bene, siamo contenti.
Dai, bene.
Era il 14 agosto, mi ricordo questa cosa, yes.
Tu sei stata, sei potuta andare?
No, purtroppo no, però adesso li ho visti qua dal vivo.
Quindi ci hai recuperato.
E beh, poi ci sono anche i prossimi che avete citato.
Bene, allora, noi ragazzi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. E...
Grazie
a voi.
Grazie a voi. Alla prossima, esatto. Noi siamo qui.
Alla prossima, tra l'altro, in un altro studio.
Ah sì,
così,
vero,
lo diciamo.
Vabbè, ci troverete.
Ciao ragazzi, ciao, grazie ancora.
Sempre inizio, su Rete 3, presenti, è arrivata un'altra ospite con voi, con noi e voi, insomma,
con tutti quanti.
Abbiamo con noi collega e giornalista culturale, collega di Cult Plus, Chiara Fanetti. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Come stai innanzitutto?
Allora, speravo meglio con questo calo delle temperature, invece no.
No, stai subendo anche tu comunque.
Sto subendo, sì.
Ah, è vero. Non troppo amante delle temperature alte, mi ricordo.
No, per niente. Ho ricavato ormai una specie di fama intorno a questa cosa.
Sì, è vero, ne abbiamo parlato.
Mi precede molto spesso, però in effetti sì.
Beh, ma allora come hai fatto al Festival del Film di Locarno, no? Dal 6 al 16 agosto c'è stato il festival, insomma il caldo è arrivato anche lì.
È arrivato puntualissimo in realtà. Cioè abbiamo fatto un luglio comunque gestibile a livello di temperature. Siamo come i vecchi, parliamo del tempo.
È vero.
Dico solo questa cosa, ma
beh,
è così.
È un po' il tema del giorno,
ma
no?
Sì, infatti. Però ecco, è stato, più che altro è stato veramente puntualissimo quest'anno. È iniziato il festival ed è tornata la canicola, ma niente, come tutte le persone al lavoro, e c'è chi fa lavori ben più faticosi, è stato complicato, però l'abbiamo gestita. Più che altro l'escursione termica è devastante, entri in sala ci sono meno 20 gradi e fuori era la savana, e quindi questo devo dire che è stato abbastanza
complicato.
Una sfida.
Sì, però non mi sono ammalata.
Dai, buono.
Ovviamente domani
è un bel, è una bella cosa questa. Allora, il festival riusciamo un po' a fare una retrospettiva insieme a te, insomma, andare un po', ci puoi raccontare qualcosa per chi non ha vissuto in toto l'esperienza?
Allora, comincerei da qualcosa di leggermente critico, se vi va.
Okay,
che riguarda, tra virgolette, il contorno del festival.
Okay.
So che sono anche tra lucarnesi, quindi qualcuno potrà darmi la sua opinione in merito.
Sentiamo, io sono pronto.
Quest'anno, a parte diciamo le offerte più, come dire, già pianificate, come quelle della Rotonda oppure come quella del Basecamp, che è la parte del festival dedicata ad un pubblico un po' più giovane, e il mitico Paravento, che comunque offre sempre un sacco di spunti, c'era un po' meno attività del solito. Quindi l'ambiente festivaliero, io devo dire,
Sentito un po' meno.
È vero che ho anche un'età, però l'ho percepito un po' meno quest'anno. C'erano un po' meno attività collaterali. Poi magari scoprivi che c'era stata una festa da qualche parte per pochi intimi, però a livello proprio di proposta, di serata, eccetera, devo dire che quest'anno si è un po' accusato una mancanza. Non so se voi vi siete fatti un giro da quelle parti.
Beh, sì. Allora, io non ho vissuto troppissimo tutta l'esperienza. Sono andato nei posti che hai citato tu, Basement, il Paravento, e cioè tutte queste zone qui, la Rotonda, insomma, quelle più accessibili. Altro effettivamente posso dire anche io che non ho visto più di tanto, però non avendolo vissuto al 100% come evento mi astengo un po' nel dare dei giudizi, ecco.
Sì. Quindi questa era una cosa che hai notato un po' nelle criticità, diciamo.
Sì, in un certo senso sì, diciamo che c'erano dei percorsi già molto stabiliti, invece negli scorsi anni c'era la Rada, che comunque è una realtà importante a Locarno per quella che l'offerta culturale, che faceva sempre qualcosa. Quest'anno si sono presi semplicemente una pausa perché stanno lavorando sull'autunno, c'era Spazio Volta che era un'attività piccolina ma molto combattiva, Spazio L ha fatto qualcosa però meno del solito. Ecco, io ho sentito la loro mancanza,
sono anche un po' diciamo distanti dal centro comunque.
Esatto,
di Locarno.
La città in effetti diventa un po' più grande, no? Non sei semplicemente sull'asse della piazza, della rotonda, eccetera. Quindi per fortuna appunto il Paravento ha proposto un sacco di concerti, un sacco di attività, però forse c'era un po' meno degli scorsi anni. Questa è stata la
presenza
di Fanetti Chiara.
Giusto, l'abbiamo chiesto,
ci
giustamente.
Sta, allora dopo proseguiamo all'interno del Film Festival, adesso ci ascoltiamo un po' di musica.
E siamo tornati su Rete 3 in compagnia di Chiara Fanetti, sempre Simona con Fabio. Ciringhito, non ciringhito, ma ci siamo.
Ci siamo sempre.
Ci siamo presenti. Parlavamo con Chiara del Film Festival di Locarno in cui sei stata presente. Abbiamo parlato di alcune criticità che hai notato e ora vorremmo capire un po' i lati invece positivi. Quello che ti ha colpito di più forse di quest'anno, di questa edizione.
Allora, devo dire che la RSI chiaramente segue il Festival di Locarno sotto diversi aspetti, quindi lo sentiamo alla radio, se ne parla in TV, eccetera, eccetera. Quindi anche tra colleghi ci si suddivide un pochino i vari compiti. Io ho seguito, ad esempio, due sezioni dove ci sono molti lavori di registi emergenti. Quindi okay. Pardi di Domani, che è il concorso dedicato ai cortometraggi, e spesso si tratta appunto di primi lavori, di esordi, magari anche lavori che escono dalle scuole di diploma di cinema svizzero, eccetera, e la sezione che è un concorso, il concorso Cineasti del Presente. Poi c'è il concorso internazionale, che è quello principale, quello che vince il Pardo d'Oro, eccetera. Però Cineasti del Presente è dedicato appositamente all'opera prima o la seconda a livello proprio di lungometraggi, quindi anche lì capite che si trovano tanti emergenti, eccetera.
Certo.
A me la cosa che è piaciuta particolarmente quest'anno, che non è una novità, però secondo me abbiamo tirato un po' le fila di una serie di cose, è che quest'anno si sono raccolti veramente dei semi che si sono piantati nel corso degli ultimi anni. Ad esempio, una volta era un po' un'eccezione dire finalmente ci sono due registe donne in concorso, oppure le tematiche legate all'identità di genere erano sempre un'eccezione. Ecco, trovo che adesso questi temi sono molto più, come dire, spontanei, riconosciuti e non sono più delle eccezioni. Si sono in qualche modo normalizzati.
Beh, che ci sta, finalmente.
Ci sta, assolutamente.
Diciamolo.
Quindi non è che è solo da quest'anno che ci sono, però ho proprio avuto l'impressione che non fosse più una novità parlarne, fosse comunque qualcosa di bello, di positivo, di interessante, perché poi dipende, alcuni lavori escono bene, magari altri meno, anche se il tema è importante, però che ci fosse veramente una normalizzazione di certe situazioni che fino a qualche anno fa erano ancora un po' da far uscire,
da spingere,
da cercare, da dire ok c'è questo, lo segnaliamo, invece adesso okay,
questo mi ha colpito.
Credo che negli ultimi anni, come dici tu Chiara, tanti anche provider, insomma, cioè siti di streaming che ti permettono di vedere vari film, hanno spinto molto, o serie televisive su queste tematiche. E se all'inizio appunto poteva essere anche fastidioso per qualcuno che dice ma non è possibile, ogni volta, finalmente non c'è più questa lamentela ed è diventato, come giusto che sia, appunto una normalità.
Sì.
Cioè questo avrà aiutato tantissimo anche poi con i vari festival a accettare.
Assolutamente, penso che sia proprio il sistema cinema, il sistema audiovisivo che è cambiato, si è evoluto in questo senso, perché chiaramente più registe donne avranno accesso ai fondi per fare film, più distributori saranno attenti a questo tema, più produttori saranno attenti a questo tema. Ecco, diciamo che è chiaramente non è soltanto il festival che può cambiare le cose, anzi, se ci pensate, i festival del cinema arrivano in fondo,
certo.
Loro mostrano al pubblico. Va fatto tutto un lavoro prima, va fatto capire che chiunque volendo può fare cinema, che non è soltanto per una tipologia di persona o meno, che chiunque può arrivare a chiedere dei fondi. Ecco, quindi è tutta una catena che secondo me, insomma, si è iniziato a fare un buon lavoro in questo senso.
Beh, ottimo. Anche adesso mi hai fatto venire in mente un'altra domanda: il Festival del Film è di nicchia? Oppure non è di nicchia, cioè è solo per appassionati? Perché io ci vado per vedere il film, non so, in Piazza Grande, quello gratuito all'inizio. Beh, ho visto Shining quest'anno, che lo davano in seconda serata, quindi da mezzanotte alle
presente,
due e mezza
grande
del mattino, io guardarmi Shining e chiedermi come facevano quelli dei palazzi intorno a dormire con i suoni.
Ormai
che
immagino che per quei giorni
inquietante. Sì, in effetti.
Beh, però poi Shining di notte deve essere
bellissimo, bellissimo. Però appunto è un po' di nicchia. nicchia, cioè seguire tutta la manifestazione, oppure dici no, in realtà è accessibile a tutti?
Ma allora, bisogna andare sicuramente curiosi, sia che si sia degli appassionati di cinema che invece qualcuno che guarda ogni tanto qualcosa in sala o in televisione. Ecco, devi andare con uno spirito aperto, secondo me, a un festival cinematografico, che sia un festival affermato o qualcosa più di nicchia. È vero che Locarno è sempre stato definito il piccolo tra i grandi a livello di festival cinematografici, perché ha una fama internazionale, è assolutamente tra i big, però è vero che forse di fronte a un Cannes o a un Venezia ha una proposta che potremmo definire più di nicchia, nel senso che magari non abbiamo quegli autori così affermati, conosciuti anche dal grande pubblico, più di curiosi,
più mainstream,
esatto. E quindi sì, in effetti forse è uno dei grandi festival che guarda più a un pubblico di curiosi, però Locarno ha un unicum totale, che è la Piazza Grande.
Eh beh, certo.
Nessun altro festival c'è una situazione,
diciamolo.
Ed è complicato anche fare la programmazione, perché lì vuoi accogliere un pubblico più ampio e quindi devi, insomma, cercare anche dei titoli che possano conquistare magari un pubblico di persone molto differenti tra loro. E Shining, secondo me, è stata una genialata,
azzeccata.
Perfetto,
assolutamente,
veramente
sì.
Perfetto.
E beh, da vedere e rivedere anche,
assolutamente,
no?
Se non l'avete mai visto, guardatelo, sì, noi ve lo consigliamo. E tra poco ti va se parliamo della Biennale di Venezia?
Ma certo.
Quindi andiamo diretti così, Chiara Fanente in studio, Biennale di Venezia, che inizia tra pochissimo, il 27.
27 agosto, giusto?
Inizia mercoledì, esatto, sì, Biennale Cinema, e quest'anno hanno piazzato tutta una serie di titoli veramente giganti. Ogni anno c'è un po' questa cosa, no? Vediamo cosa mette Cannes, vediamo cosa fa Venezia, chi porta a casa le cose più attese, più interessanti, e devo dire che si suddividono sempre bene le cose. Allora, non so, volete qualche informazione?
Beh, sì.
Dai, dai, sentiamo.
Okay, allora. Vabbè, posso dirvi che tra i film più attesi sicuramente c'è Frankenstein rifatto da Guillermo.
Certo.
Ne parlavamo prima.
Tu cosa ne pensi? Hai paura oppure dici, ma... Allora, lui è sempre un po' particolare, quindi forse...
Lui è sempre un po' particolare, questo ce lo rende simpatico, nel senso che anche se fa una cosa mattissima, potremmo dire, vabbè dai, però sapevamo che Guillermo avrebbe tirato fuori qualcosa di particolare. È uno dei miei libri preferiti, perché l'ho letto veramente da ragazzina e ha segnato la mia esistenza, quindi a leggere horror e fantascienza, eccetera, Frankenstein e Mary Shelley. Quindi ci tengo abbastanza. Io voglio fidarmi di Guillermo del Toro.
Perché
sì,
lui ha fatto... aveva rivisitato Pinocchio.
Esatto.
Poi ha fatto Cabinets of Curiosity, che è stata una serie di cose molto diverse tra loro.
Assolutamente, cioè. Lui ha fatto Hellboy, poi, quindi si era legato al mondo dei fumetti. Aveva fatto Il labirinto del fauno, La forma dell'acqua.
È difficile da inquadrare Guillermo.
Assolutamente, è vero. Però secondo me ha sempre quella côté così legata al mondo dell'immaginazione. C'è sempre un aspetto infantile da qualche parte nel suo immaginario, che potrebbe tirar fuori qualcosa di molto interessante anche con Frankenstein, però in salsa comunque, voglio dire, abbastanza
un po'
horror, eccetera,
certo,
un po' cupa, no?
Certo,
quindi
certo.
Quindi ci possiamo aspettare qualcosa di interessante.
Quindi
in
tu
senso.
Ti vuoi fidare di lui, ma un po' di timore c'è del tuo di un libro che ha segnato un momento della tua vita, dici, insomma.
Assolutamente, sì, questo timore c'è sempre, però secondo me bisogna anche un po' andare oltre le aspettative, essere soprattutto curiosi. È comunque un'occasione in più per ricordare quell'opera che ti ha ispirato, per andare magari a rivederti altri adattamenti. Cioè, ogni nuovo film secondo me apre mille porte, e anche se magari non sei soddisfatto, comunque sia ti ha lasciato qualcosa, no? Sei arrivato con curiosità, ci hai sperato fino in fondo. Io li vivo così i film, cioè io sono agitatissima sulla poltrona ovunque io mi trovi.
Sempre, non sai cosa aspettarti, andrà bene, andrà male.
Esatto, cioè sono sempre in quella condizione lì, questo è un po' come ne vivo io. Quindi comunque vada, per me sarà un successo in un certo senso.
Andiamo a vedere, ci fai qualche altro titolo, qualche altro nome?
Allora, guardate, un titolo che secondo me sarà molto interessante per il tema è, questa è la traduzione non ufficiale del titolo in italiano, che è Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, che è un regista francese, e parlerà di, diciamo, della, come dire, dell'acquisizione di potere di Putin grazie a questo stratega che stava dietro di lui.
Ah.
A interpretare Putin c'è Jude Law, quindi Okay. Interessante.
Okay. Cioè, diciamo ok lentamente. Okay.
Eh no, però ho capito. È
giusto
quello
okay.
Che
sì, sì.
Tipo, vediamo. E poi c'è Paul Dano che interpreta comunque questo stratega. Quindi sulla carta anche questo potrebbe essere un titolo di quelli molto interessanti. Poi c'è Sorrentino, comunque uno dei più grandi registi italiani, che torna con un film insieme al suo compagno d'avventure che è Tony Servillo, si intitola La Grazia. Sì. Quindi anche questo è molto atteso. E poi parlando di registi italiani, c'è un nuovo film che io mi chiedo come fa a tenere questo ritmo, okay, che è Luca Guadagnino.
Ma quanti ne fa, quanti ne sforna?
È una cosa sì, è vero, non si capisce, che è un film che vede come protagonista Julia Roberts, quindi...
Ah, wow.
Vedi? Interessante. Certo, anche
certo,
questo,
certo.
Le nostre azioni. Ok.
Okay.
Si chiama After the Hunt e sarà con Julia Roberts, quindi insomma un cast molto interessante, un'attrice insomma tra le grandissime, ultime, gigantesche star di Hollywood. Insomma, se Luca Guadagnino ha conquistato anche Julia Roberts, non ha più veramente confini quest'uomo.
No, certo, assolutamente. Ma abbiamo un sacco di film allora da vedere tra un po', mi
sì,
sa.
Sì, ce ne hai dati tanti. Poi ne racconti, magari ce ne racconti altri di uscite attese per l'autunno, per l'inverno.
Perché no? Quando farà meno caldo,
vogliamo andare in sala.
Esatto. Volentieri.
Stiamo parlando di cinema con Chiara Fanetti, ospite oggi su Rete 3, sempre con noi. Yes. Abbiamo parlato un po'.
Sempre
scusa,
al Ciringhito.
Fabio.
Anche Ciringhito... se è il Ciring Studio.
Noi possiamo immaginare qua intorno barettini, lago, qualche... Cosa c'era nel Ciringhito? Lucine, qualche
esatto.
Ghirlandina.
No, signora, stiamo
stiamo registrando. Sì, è successo anche questo.
Vedi, ormai ogni tanto. Succede anche qua. Allora, stiamo parlando di film. Stavi per dirci che cosa potrebbe arrivare al cinema in autunno, inverno, insomma, che potrebbe portarci nelle sale?
Allora, beh, innanzitutto vorrei dire che comunque andare in sala è sempre cosa buona e giusta, nel senso che prima si sostengono anche le sale cinematografiche e poi un'altra cosa, cioè parliamoci chiaro, dai, sempre lì rincagnati su un computer in un angolo, è veramente...
È un'altra esperienza.
Dai, è veramente un po' triste,
sì,
no?
Sono ecco. D'accordo.
Oh, meno male. Allora, dunque, esce di tutto, anche quest'anno, quindi ce n'è per tutti i gusti, non so se voi avete delle preferenze o meno. Posso dirvi magari...
un po' tutto, dai,
un po' tutto.
Ci piace.
Beh,
no,
io attendo un film in particolare, ma so che esce tra poco. Beh, l'ultimo film dell'Evocazione, l'ultimo rito si chiama.
The Conjuring.
Esatto, non lo dico 4. In inglese perché lo direi male.
Però, il 4 settembre dovrebbe uscire, quindi incombe su di noi. devo dire che è una delle migliori serie horror uscite negli ultimi anni.
Sono d'accordo.
Davvero tanti spaventi. Io però volevo iniziare col dirvi che escono due bellissimi film legati a figure molto importanti del mondo della musica. Quest'anno abbiamo avuto il film su Bob Dylan,
certo,
che è stato un successone.
Certo.
Quest'anno a ottobre, fine mese, esce quello invece su Bruce Springsteen.
Ah.
Arriva
con un personaggino come Jeremy Allen White, che voglio dire.
Abbiamo presente, io presente.
Hai presente?
Conosco, sì.
Che strano, eh?
Beh, da una serie TV mi ricordo. No, lui ha fatto una scalata e sta facendo una scalata importante, vero?
Assolutamente. Beh, lui ha fatto tanta strada nelle serie TV, una delle ultime è The Bear, chiaramente, che ha fatto davvero un gran successo. E adesso siamo tutti curiosi di vederlo a questa prova, perché insomma, avere per le mani un personaggio come Bruce Springsteen non è da poco, però a quanto pare il boss ha già dato il suo benestare, ha detto che
okay,
è molto soddisfatto, è molto contento. E quindi è già una benedizione in tutti i sensi.
Beh, dopo vai tranquillo.
Esatto.
Brusti,
poca pressione.
Allora.
Poca pressione, assolutamente. E poi sempre a fine ottobre esce questo documentario che ho letto delle recensioni perché negli Stati Uniti è già stato mostrato. One to One, John e Yoko, quindi John Lennon e Yoko Ono.
Wow.
Anche questo deve essere
proprio documentario.
Sì, questo è un documentario e anche quello dovrebbe arrivare a fine ottobre anche nelle nostre sale. E a tema musicale devo dire che sono due grosse uscite,
certo,
ci possiamo mettere da parte. Poi altrimenti, se vi interessa, c'è un grandissimo ritorno per fine settembre che è Paul Thomas Anderson, regista che ha fatto dei capolavori, uno degli ultimi è Licorice Pizza, però lui ha fatto Magnolia ad esempio, ha fatto Il Petroliere, quindi
sì,
c'è proprio quelle cose giganti che le vedi
mastodontiche,
wow, e torna con questo film che si chiama One Battle After Another e il protagonista è Leonardo DiCaprio.
Ah, beh.
E abbiamo detto non tutto ma tanto.
Capito, cioè Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio per la prima volta Wow.
Beh, ci aspettiamo tanto.
Diciamo già
punto.
Wow prima.
Qui
wow.
Le aspettative sono veramente alte e potrei rimanere estremamente delusa, se non offesa, come diceva qualcuno, di fronte a un fallimento con questi due pesi massimi. Quindi non lo so, io andrei abbastanza sicura. Ecco, questi sono un po' quelli che mi sono segnata. Poi arrivano dei blockbuster, comunque arriva un altro film della serie Tron.
Sì,
che non certo. Me l'aspettavo ci fosse ancora.
Anche basta, no?
Qualcosa
che
da
basta.
Dire.
Anche basta.
Da quelle
non so se. Ah, ma voi dite Game of Thrones?
No, aspetta, no, questo
no,
è
no.
Tron.
Appunto,
è un'altra
perché
cosa.
Tu mi stai. Oh, ok, allora non l'ho visto. Non ho visto.
Videogiochi.
Ecco perché non ho visto.
È un cult. Il primo è un cult degli anni Ottanta. Poi mm-hmm. L'hanno ripreso forse già una decina d'anni fa. E adesso c'è un altro capitolo con Jared Leto. Ma non
vedremo,
lo so.
Vedremo.
Non lo so. E se no, c'è un altro Mortal Kombat. Arriva un Avatar. Un altro Avatar arriva sotto periodo natalizio. Quindi,
ma quanti sono? Scusa adesso.
Allora, loro hanno già programmato. Questo è il terzo. Questo è il terzo, sì. Ma ne hanno già programmato tantissimi altri. E ci sono già le date di uscita. Tipo il prossimo nel 2027. Si sa già la data. Sì, sì,
che,
sì.
Che follia ha fatto questa volta James Cameron?
Allora,
cioè, tu sai già qualcosa? O?
Io so solo. Mi ricordo la locandina. L'ultimo era tutto basato su questo regno dell'acqua.
Esatto.
Questo invece al centro c'è l'elemento del fuoco.
Ah, ok.
Ma non so dirvi.
Quindi altre cose facili per i montatori. Esatto. Tutto bene, bene.
Assolutamente.
Bene.
Beh, dai, qualche anticipazione.
Ce l'abbiamo.
Beh, ci sta, ci sta. Sappiamo cosa andare a vedere.
Sì, ho preso un po' di appunti.
Brava.
Leonardo DiCaprio.
Chiara Fanetti in studio con Simo
e Fabio
per il Cheering Studio.
Cheering Studio,
tre.
Dai,
oggi
mi piace.
Il Cheering Studio. E allora stiamo parlando di film, tu sei super esperta di questo campo e voglio andare su un tasto dolente perché perché
stava andando tutto bene.
Adesso cosa succede?
No, a Venezia arriverà Guglielmo del Toro, abbiamo detto, con Frankenstein, che però 27 inizia il festival a
Venezia.
Voilà, scusate, vedi, già io sto
è un altro
sì.
Festival del cinema.
No, però il 30 il film esce su Netflix. Cosa vogliamo dire di questa cosa?
Sai che questa cosa non la sapevo.
Io l'ho scoperto oggi perché mi è uscito,
Fabio.
Sì, mi è uscito proprio sui social e ho detto "Ma com'è possibile?".
Ma
è
pensa.
In concorso e poi cosa pensi di questa cosa? Perché in fin dei conti andare al cinema a vedere i film, a me questa è una cosa che è successa guardando il film di Paola Cortellesi ed è stata la prima volta che mi è capitato. C'hai proprio una
immersione,
sì, ma un'esperienza di gruppo, no? Senti proprio le persone che reagiscono al film e quindi non sei da solo in casa tua o con degli
o
amici
qualcuno.
In casa tua, insomma, con solo le tue casse del televisore se non sei munito di un Dolby Surround.
Beh, le casse già avanti, sì.
No, però insomma è un'altra esperienza, quindi i film che vanno al cinema e subito dopo vanno anche sui servizi streaming è un po' strano, no?
È un po' strano, però credo che il sistema produttivo è per forza di cose cambiato. Netflix è il produttore di questo film, quindi chiaramente ci ha investito per fare in modo che la gente
lo click. Guardi lì, certo.
Esatto. Allora, ci sono alcuni festival del cinema, ad esempio, che hanno delle regole molto strette sul legame con le piattaforme. Ad esempio, il Festival di Cannes non accetta un film che non esca in sala. In Francia,
okay.
Cioè, è proprio una regola.
È una regola ferrea che nessuno è ancora riuscito a scalfire. Quindi deve esserci questo passaggio. Se il film esce direttamente su piattaforma,
niente.
A Cannes non arriva.
Niente.
Venezia, invece, proprio qualche anno fa, quando insomma sono arrivate le prime produzioni grosse fatte da questi giganti ormai dello streaming, Venezia è stato uno dei primi invece a sdoganare molto di più la presenza di questi film e a nobilitarli anche in qualche modo, cioè a dire non arrivano solo i grandi studios qui, arrivano anche i nuovi grandi studios, però capite che un cinefilo insomma magari inizialmente non era poi così tanto contento, quindi Venezia ha avuto proprio un ruolo in questo senso e non ero al corrente di questa uscita, però in realtà visto questo sistema non deve più stupire.
Certo.
Leggevo adesso che dovrebbe essere distribuito dal 7 di novembre sulla piattaforma.
quindi un po'
c'è un minimo postato. Di margine forse.
Sono stato gabbato allora dall'internet
perché
non so, io avevo letto
su
il 30
data.
E quindi ho detto ma sono 3 giorni, ma com'è possibile?
Allora magari
adesso
andiamo
a controllare bene se c'è un minimo di agio.
La mia fonte è Wikipedia in questo momento, quindi sono andata giusto a controllare. Però sì, capita sempre più spesso, soprattutto se chi ci mette i soldi alla fine è una piattaforma di streaming per forza di cose.
Certo.
È chiaro che tu parlavi dell'esperienza, andare a vederti un Frankenstein in sala con un sistema audio che penso possa essere molto avvolgente,
immersivo,
intorno a gente che si spera non abbia il telefono con l'illuminazione a tuono, ecco, è comunque divertente sentire la gente che si spaventa o che comunque si prende male o che è entusiasta invece di una scena, è una cosa bellissima.
Sì.
Quando i vicini di poltrona invece sono fastidiosi, quello è un altro discorso, ti maledici e pensi
perché non sono venuta in un orario un po' più vuoto, a volte io mi dico però.
Che poi con il tempo devo dire io ho maturato questo pensiero su certi film, che questo è un film da vedere al cinema e questo film posso non vederlo al cinema, cioè proprio a causa di queste cose. No, appassionato di horror, gli horror per me vanno visti al cinema perché il suono fa tantissimo. No? Altri film tipo Barbie me lo posso guardare tranquillamente a casa perché non è che sia. Oppenheimer me lo guardo e che c'era questo dualismo, no? Questa battaglia tra i due.
Barbieheimer o Barbenheimer.
Esatto. Oppenheimer me lo guardo al cinema perché i suoni, le cose, poi anche momenti di silenzio importanti. Invece Barbie me lo posso guardare tranquillamente a casa.
Però Barbie anche al cinema.
Barbie
non
al cinema è stato incredibile.
Ah,
perché
vedi?
Era pieno di mamme, figlie, era pieno di situazioni incredibili e comunque sia anche quello colori assurdi, una saturazione incredibile. Tutta la parte musicale, anche quella divertente da fare in sala. Secondo me vale la pena di vederli tutti in sala perché è giusto fare così. Però è chiaro che ci sono film più sacrificabili di altri, anche quelli molto magari commoventi, uno se li vuole guardare per i fatti suoi.
Per piangere tranquillamente, senza essere giudicati.
Senza giudizi.
Esatto. Io piango anche al cinema, non mi importa, ma sì.
Senza dignità, però.
Sempre con Chiara Fanetti su Rete 3 stiamo parlando di cinema, di festival del cinema anche nello specifico. E Chiara, volevo chiederti, qual è il festival che ti è rimasto più impresso? Perché particolare, un po' folle possiamo dire, fuori dalle righe.
Allora, come festival, cioè un festival che è folle e fuori dalle righe è sicuramente un festival svizzero che è il NIF e si svolge a Neuchâtel da molti anni, a luglio, ed è un festival che è dedicato al cinema di fantasia, fantascienza, orrore, cyberpunk. C'è tantissima cinematografia asiatica, perché comunque è una cinematografia cattante di questi temi.
Certo.
E quello è veramente un festival incredibile.
Ma cosa succede anche per, non so, ti guardi intorno, vedi cose?
Cosplay, cosa dici?
No, non lo so.
No, vedi cose,
installazioni,
no.
Non lo so.
No, allora, una cosa interessante che hanno fatto diverse edizioni è che c'era questo cinema in piazza. Immaginiamo una piazza di dimensioni, non la piazza grande, però si guardavano, ad esempio io avevo visto Alien riproposto su questo schermo gigante, con le cuffie.
Con le cuffie?
Sì.
Cioè tipo Silent Disco?
Esatto, tutta la platea aveva le cuffie ed è abbastanza assurdo.
Una scelta così.
Sì, è una roba abbastanza matta. Ma la cosa più incredibile è che c'è una fan base che arriva da tutto il mondo a questo festival. E la cosa assurda, adesso da raccontare probabilmente non farà per niente effetto, però quando sei lì dici cosa? C'è sempre lo stesso rullo di pubblicità quando inizia una proiezione, quindi i vari sponsor, che so, il filmato dell'Esser Gay, perché comunque anche noi partecipiamo, c'è sempre lo stesso rullo e tu capisci dal primo giorno che la gente inizia a impararlo e reagisce a tutto i video.
No
vi giuro, adesso da spiegare è complicato, però ad esempio se in una pubblicità, non lo so, a qualcuno
cade qualcosa
tutti fanno oppure in francese fais attention,
proprio così in coro,
una voce unica,
assolutamente diventa corale, oppure tutti applaudono nello stesso momento, oppure tutti si alzano in piedi e fanno
la ola qua,
no vi giuro che
stadio.
È una cosa io non ho mai visto
ma perché?
Non lo so,
non si sa perché, da dove sia partita,
però è molto divertente come cosa e ti fa capire un po' l'ambiente che è estremamente da appassionati di quel genere, gente che è aperta a vedere veramente racconti di zombie ambientati nel futuro su un altro pianeta, ecco cose.
Mad Heidi l'hanno dato lì? Ce l'hai in mente Mad Heidi?
Sai che non so se l'hanno dato al NIF, ma è altamente probabile. Dopo col prossimo brano faccio un controllo perché è assolutamente dentro la loro linea
editoriale. È perfetto, perché,
assolutamente. Mi stupirebbe il contrario.
Simona, tu l'hai visto Mad Heidi?
No, infatti vi guardavo, scusate. mi devo vergognare di non averlo.
Tra l'altro, la stasera ha anche contribuito nella realizzazione. Quindi okay.
Beh, allora stasera,
Beh, è diventato un cult anche quello. È diventato un cult. Altrimenti, a livello di
edizione di festival,
ecco, la scorsa edizione del Festival di Cannes è stata folle, perché ci sono stati tre film che hanno fatto reagire la sala in modi incredibili. Gente che urlava boo, gente che fischiava, gente che sentivo che dormiva, gente che applaudiva.
Tutti nello stesso film, no?
Tutti nello stesso film.
Ah, nello stesso film.
Che reazioni disparate.
Ve lo giuro. E sto parlando di The Substance.
Va bene, ci sta.
Comunque divisivo in qualche modo. Emilia Perez, anche quello è stato molto divisivo. E Megalopolis di Francis Ford Coppola, che è stato, secondo me, mal interpretato, un gesto veramente di grande rivoluzione, però un film comunque difficile.
Sì, certo.
Diciamo che erano tutte reazioni piuttosto giustificate, però ecco, è stata un'edizione veramente folle.
Tu sei riuscita a stare lì ferma dall'inizio alla fine?
Assolutamente.
Si può dire, sei scappata? Sei...
No,
li ho guardati. Tutti, certo, tutte, ci mancherebbe.
E tu come hai reagito? Facevi, applaudivi, urlavi e piangevi contemporaneamente? No.
No, allora, The Substance, grande festa, cioè proprio applauso. E urla di gioia. Emilia Perez era un continuo cosa perché non capivi i twist di sceneggiatura. E Megalopolis di Francis Ford Coppola, qualcosa di simile, della serie Francis, aspetta un secondo,
ma cosa stai
succede?
Dicendo? E siamo quasi alla fine di queste due ore insieme, dalle 17 alle 19 oggi su Rete 3. Nella seconda ora ci ha raggiunta anche Chiara Fanetti per parlare di cinema, un po' di serie TV, di festival del cinema. Abbiamo detto un sacco di cose. Cosa abbiamo dimenticato? Chiara, cosa abbiamo dimenticato? Dici tu.
Cosa abbiamo dimenticato? Ma allora, prima di tutto vorrei completare le informazioni. In effetti Mad Heidi è stato NIFF nel 2023.
Era perfetto. Come film.
Proponiti come selezionatore. Potrebbe essere un'idea.
Vediamo.
Cosa abbiamo dimenticato? Ma secondo me che comunque, così mi va di dirlo, in Ticino, nella Svizzera italiana, ci sono altri festival, ad esempio il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, c'è Castelli in Aria, ci sono comunque altre occasioni per andare in sala in contesti anche dove c'è molto dibattito e discussione, perché spesso sono tutte proiezioni che prima o dopo hanno un momento di incontro. Quindi questa cosa credo sia importante da dire, nel senso che ci sono chiaramente grandissimi festival, però ci sono anche magari delle realtà locali di cui magari non si discute tra amici eccetera, e invece propongono veramente dei film validissimi, ecco. Mm-hmm. Quindi questo magari è importante da ricordare, e poi che quest'anno escono anche delle serie molto attese comunque.
Sì, me ne viene in mente una in particolare.
Quale?
Ma guarda, Stranger Things, ve la dico proprio così.
Sempre
però
quella.
Allora, scusate, stavolta vi faccio io la domanda.
Vai.
E tu come la vivrai questa arrivo? Lo vivrai con aiuto, rovineranno la serie che mi è piaciuta tantissimo, perché comunque è passato tanto tempo,
È vero, però io ho piena fiducia e un po' paura che cominci, perché poi finirà e non ci sarà più nulla e già mi manca.
Ah, così?
Sono una malinconica inguaribile, veramente.
Preventiva, va dire.
Sì, esatto, prima. Però sì, io sono... Sì, ho delle buone sensazioni, però poi staremo a vedere. Voi come la vivete? Anche voi seguite bene, immagino.
Io ho il terrore.
Varie stagioni.
Io ho il terrore.
È il terrore?
Ma sì, perché l'ho detto anche l'altra volta, ma... Una serie che ogni episodio dura da un'ora alle due ore, basta.
Troppo
ma
lungo.
Basta, ma sì, ma quando fino a un'ora al massimo proprio. Però io prezzo quelle da 45 minuti al massimo, perché almeno diventa una vera serie, non è più un film. Sennò diventano dei film per me, sono dei lungometraggi.
È vero, qua poi si dice che l'ultimo episodio, che se non sbaglio uscirà a Capodanno, adesso non mi ricordo.
Ma pure per festeggiare.
Sì, non lo so, escono la prima parte a novembre, poi il giorno di Natale, poi a Capodanno, mi sembra di aver letto. Quindi creano sempre più hype e quell'episodio sarà ancora più lungo del solito.
Ah, pure.
Ecco.
Pure.
Beh, è vero che ormai sono produzioni talmente giganti che hanno dei budget che giustificano poi anche questo approccio che è davvero trilogia di film.
esatto.
Però è vero che talvolta, secondo me, bisogna fare un buon balance. Cioè, io ci sto che l'ultimo episodio mi dura un'ora e mezza, però gli altri mi stai sui 40. Almeno diventa un evento quest'ultimo
esattamente,
episodio.
Esattamente,
no?
Sono d'accordo.
Mi sa che non sarà così, però non vorrei dire.
Vedremo.
Ci andrà male. Tu c'è qualcosa che aspetti in assoluto per chiudere così?
Ma no, vi dico la verità, non aspetto niente in assoluto, sono curiosa di tutti questi titoli che abbiamo elencato, che sono davvero tanti, e, però sì, questo di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio è una delle cose,
è una, uno dei primi,
una delle priorità, sì, assolutamente.
Bene, allora grazie mille Chiara Fanetti.
Grazie a voi, Chiara. Grazie a voi, è stato un piacere.
Ci risentiremo presto, magari ci racconterai anche proprio dal vivo come andrà a Venezia.
Dai, volentieri. Perché no, intanto noi ci ritroviamo domani.
Esatto, probabilmente da Lugano Marittimo.
Dai,
pioggia
speriamo.
Permettendo.
A presto. Si me gustas tu, me gustas tu.